Il primo messaggio di oggi ci viene dato dal coordinatore della festa e ministro della Congregazione di Milano, Carmelo Anastasi.
Benvenuti a voi e buona festa dei Tabernacoli, naturalmente. Nella terra dedicata alla famiglia dei Savoia, benvenuti nella terra che una volta apparteneva agli imperatori romani e benvenuti nella terra dove una volta venivano perseguitati i cristiani. Noi oggi siamo qui riuniti, in qualche modo stiamo vivendo una vittoria, perché noi ci stiamo trovando a vivere un secolo molto speciale qui in Italia, un secolo molto speciale di libertà religiosa che non avevamo mai avuto nel corso dei secoli, perché c'è stata una religione, una chiesa che ovviamente con spirito settario non ha mai accettato altri punti di vista e quindi ha perseguitato i cristiani che erano amanti della parola di Dio, la Bibbia. Benvenuti nella terra dove venne a predicare anche l'Apostolo Paolo, che dopo che ci fu il naufragio, lui atterrò proprio in Italia, in uno dei porti italiani, e si avventurò verso Roma, dove era stato destinato per essere giudicato dai romani, ma passò anche dal Foro Appio, descritto nel libro degli Atti, nel capitolo 28, nel versetto 15, e lì proprio l'Apostolo Paolo prese grande coraggio quando vide che i primi cristiani di stanza in Roma vennero ad incontrarlo sulla strada nel Foro Appio, quindi vide che naturalmente la maggior parte di loro erano a quel tempo giudei. Ora quel Foro Appio non esiste più, è stato distrutto dalle invasioni, noi italiani le chiamiamo invasioni barbariche, però con quella invasione finì l'impero romano. Però nonostante dopo 19 secoli esiste la Chiesa di Dio in Italia e quindi ci sono ancora degli italiani che servono la parola di Dio e che, come fece l'Apostolo Paolo, anche noi vi siamo venuti incontro e vi diamo il nostro benvenuto con tutto il cuore. Come disse Gesù, le porte dell'Hades non avrebbero mai potuto e non potranno mai distruggere la sua Chiesa, l'Ecclesia di Dio, che ben inteso non è esclusivamente nell'organizzazione che chiamiamo Chiesa di Dio Unita. Qui fra di voi ci sono anche dei fratelli che normalmente non sono nella nostra comunione fraterna, ma a motivo di certe divisioni che sono venute a creare, principalmente per problemi ministeriali, per problemi di ambizioni umane, perché non sta a noi giudicare. Però noi siamo qui tutti riuniti come un'unica famiglia perché aspettiamo il pastore, colui che ci riunirà e abbatterà ogni barriera. Per questo noi abbiamo messo l'aggettivo unita, perché è il nostro desiderio. Però tante volte sembra che anziché unire dividiamo. Ma questo è un problema umano a cui noi tutti dobbiamo fare un esame di coscienza e ricordare che ciascuno di noi, a partire dai ministri, dai pastori, dai membri del Consiglio degli Anziani, tutti abbiamo un compito, quello di presentarci davanti a Gesù Cristo, il quale ci chiederà conto delle nostre parole, delle nostre azioni e del nostro desiderio di essere un solo popolo sotto il nome di Gesù Cristo. Quindi siete fratelli, siete i benvenuti in Italia, perché oggi viviamo, come ho detto prima, in quel secolo specialissimo di libertà, grazie al sangue di molti vostri nonni. Voi tutti, almeno quelli che sono più veterani, vi ricorderete che l'Italia ha perduto la guerra 70 anni fa, però nel perdere la guerra abbiamo conquistato la libertà religiosa, che è la libertà più importante, di tutti, quella religiosa. Quindi grazie di essere venuti ad onorare Dio insieme a noi, vostri fratelli italiani, in un paese dove ovviamente si parla lingua diversa. Ho visto alcuni di voi un po' disagiati, un po' imbarazzati, perché ovviamente ci sono costumi, abitudini, lingue diverse. E quindi naturalmente occorrono alcune ore, se non addirittura giorni, per ambientarvi. Quindi vi chiediamo di pazientare con noi, vi chiediamo scusa. Laddove magari possiamo non soddisfare le vostre aspettative. Però tutte queste cose non vi devono far sentire stranieri o forestieri, perché voi siete fratelli. Noi siamo tutti fratelli spirituali, figli dello stesso Dio Creatore, il quale ha istituito, come tutti noi sappiamo, la festa dei tabernacoli, non solo per gli ebrei, ma per tutti i popoli. E noi ringraziamo Dio per il fatto che, pur essendo di discendenza pagana, gentile, siamo parte adesso del popolo di Dio. Come diceva il profeta Zaccaria nel capitolo 14, versetto 16, avverrà che tutti i sopravvissuti si inginocchieranno davanti al re dei re e celebreranno la festa delle capanne. Noi siamo un anticipo di tutta questa profezia. Dovrei dire che siamo una profezia vivente. Quindi questo è un evento futuro a livello globale per quelli che sopravviveranno alla grande tribolazione che colpirà il mondo. E nel frattempo però questa meravigliosa festa è celebrata annualmente dalla Chiesa di Dio sparsa nel mondo, i cui membri, voi, noi, tutti qui riuniti e riuniti in tante altre parti del mondo, siamo chiamati da Dio Padre affinché la nostra luce, la vostra luce, la luce di tutti noi, sia un faro, un punto di riferimento per il mondo. Oggi non è proprio così, il mondo non ci conosce, ma noi stiamo imparando a diventare un faro per il mondo. E verrà il giorno in cui il mondo questo faro lo vedrà in tutta la sua ampiezza. Come diceva Gesù in Matteo 5, se vogliamo aprire in Matteo 5. In Matteo 5, nel versetto 14, Gesù ha detto: voi siete la luce del mondo. E una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, non dice davanti alla Chiesa, ai membri della Chiesa soltanto, ma davanti agli uomini, affinché vedano che cosa? Affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quindi, se avete qualche dubbio che quelle parole di Gesù si applicano anche a noi, sono certo che non avete alcun dubbio. Quindi voi, fratelli e sorelle, siete davvero la luce del mondo. Magari qualcuno ne dubita di questo, perché nessuno di noi è perfetto, però credete che se l'ha detto Gesù, nonostante i nostri difetti, Lui ci vede come la luce del mondo, ci ha dato questo compito di essere luce del mondo. E in che modo noi possiamo essere luce del mondo? Mediante l'esempio della fede e della ubbidienza nel celebrare i giorni santi di Dio. Ovviamente però questo non basta, che sono giorni santi molto peculiari, molto diversi dalle festicciuole di parrocchia o di quartiere in cui almeno chi viene dal mondo cattolico è stato abituato. Difatti in Levitico 23, una scrittura che voi tutti conoscete, in Levitico 23, dal versetto 1, l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figlioli di Israele e di loro: ecco le feste dell'Eterno che voi proclamerete come sante convocazioni. Quindi noi le proclamiamo all'interno della Chiesa. Per noi, man mano che andiamo avanti in questo messaggio, scopriremo che questo messaggio deve andare anche fuori dalla Chiesa. Il sabato settimanale, i sabati annuali, come la Pasqua, gli Azimi, la Pentecoste, la festa delle trombe, la festa degli azimi e la festa dei tabernacoli, l'ultimo grande giorno, noi siamo qui proprio per manifestare, proclamare questa nostra fede, che in se stessi non sono giorni fini a se stessi, perché in questi giorni mangiamo, respiriamo aria, dormiamo, facciamo cose esattamente come in tutte le altre, gli altri giorni. Ma dove sta la differenza? Che noi lo facciamo perché ce l'ha detto Lui. E quindi lo facciamo per onorare Lui, perché lo riconosciamo Lui creatore di tutte le cose e Re delle nostre vite. Lo facciamo per questo. Quindi questo fa la grande differenza, come quando papà invita i figlioli e dice: ci vediamo sabato alle ore 12 perché voglio che pranziamo tutti insieme. E tutti dei bravi figlioli sono puntuali, presenti a quel pasto. Non se ne vanno ognuno per conto proprio. Quello significa famiglia, significa onorare. E queste, nel versetto 4, Dio dice, sono le feste dell'Eterno, le sante convocazioni che voi proclamerete nei loro tempi stabiliti. È certamente un grandissimo onore, non è vero? È un grandissimo onore, un'immensa responsabilità allo stesso tempo. E naturalmente l'esempio della nostra fede e della nostra ubbidienza la stiamo dando ai nostri figli per primi, la stiamo dando ai nostri coniugi, perché non tutti quelli che sono qui capiscono o sono immersi totalmente o sono magari esposti per la prima volta a queste cose, ai nostri familiari, come descritto in Deuteronomio capitolo 6-7, per i vostri appunti. Quindi proclamare anche all'interno della Chiesa che è il tabernacolo spirituale di Dio. Ripeto, noi dobbiamo proclamare all'interno di noi, però non solo all'interno di noi, ma all'interno di noi perché noi siamo il tabernacolo di Dio. Ognuno di noi, il nostro corpo, voi sapete che è la casa dello Spirito di Dio. E noi siamo come delle pietre viventi dentro il quale abita lo Spirito di Dio. Ognuno di noi è un piccolo tabernacolo, una piccola casa, anche se ovviamente temporanea, in attesa di quello eterno. Ora, proclamare non significa nascondere, perché nella nostra Chiesa per troppo tempo è successo che noi abbiamo una fede intensa, la fede giusta, oserei dire, però tante volte ci vergogniamo o siamo eccessivamente riservati rispetto a tanti altri che invece se ne vanno nelle strade portando le loro riviste sul petto e predicano gridando. Non sto dicendo questo, ma tante volte siamo eccessivamente riservati. Per dire, per fare un esempio, quanti di voi nel vostro vicinato sanno che voi osservate il sabato, che voi osservate le feste? Se non lo sanno, chiediamoci, che forse c'è troppa riservatezza da parte nostra, perché proclamare significa proclamare, non nascondere. Significa far conoscere a tutti, il maggior numero possibile di persone, non in modo gradasso, ma in modo molto modesto. Quindi proclamare significa osservare in modo santo, con tutto il cuore, e trasmetterne il significato a chi ti chiede conto della tua fede. Conosciamo la storia della casa di Israele, i quali abbandonarono i sabati e le sante convocazioni annuali per eccessiva riservatezza, perché si sono fatti sedurre, a furia di non parlare, a furia di non proclamare, si sono fatti sedurre dai gentili circostanti. Perciò Dio li abbandonò e hanno perduto la loro identità e sono stati dispersi fra le nazioni. E notate bene, soltanto la casa di Giuda non perdette l'identità e nemmeno la lingua. Beh, nel corso dei secoli la lingua è mutata, però la casa di Giuda è ancora identificabile. Dove sono le altre 11 tribù di Israele? Dove sono? Nessuno sa. Sono mischiati, forse alcuni di noi lo sanno, ma nemmeno lo sappiamo. Dio lo sa però. Così come seppe individuare i primogeniti egiziani quando passò l'angelo della morte, lui sa ogni piccola cosa di come identificare l'individuo, di come prelevare quelle persone. Quindi soltanto la casa di Giuda non abbandonò il sabato e le sante convocazioni annuali Perciò Dio fece tornare alcuni giudei nella terra promessa. Vi ricordate, dopo la schiavitù, i 70 anni della schiavitù in Babilonia, con il passare dei secoli, al tempo di Gesù, i pochi giudei che aspettavano il Messia ancora una volta erano oppressi dai romani, ma non solo dai romani, ma anche dai loro stessi leader religiosi, che erano gli scribi e i farisei, i quali usavano la legge di Dio non per indicare la via di Dio al popolo, ma solo per esaltare se stessi, e non per proclamare le virtù di Dio. Che significa proclamare le virtù di Dio? Le vedremo tra poco, più da vicino. Celebrare le sante feste di Dio solo per tradizione, perché anno dopo anno lo facciamo, potremmo noi far correre il rischio che corsero gli scribi e i farisei. Quando tante volte diciamo, vabbè, ma quello tanto non può capire. E non ci rendiamo conto che questa espressione può apparire agli occhi e alle orecchie di chi ci ascolta uno spirito farisaico. Quindi c'è un tempo per dire una cosa e c'è un tempo per non dirla. Bisogna vedere chi c'è vicino a noi. Quindi il cuore di quegli scribi e farisei era carnale. Avevano gli oracoli di Dio, ma non avevano ancora lo Spirito Santo, il loro cuore era carnale, era lontano da Dio, tanto che odiavano Gesù Cristo, che non aveva fatto mai nulla di male, eppure lo volevano uccidere per questione di potere, perché loro vedevano in quella persona il loro potere minacciato e cercavano l'occasione per ucciderlo. E andiamo in Giovanni capitolo 7, fratelli e sorelle, per favore, in Giovanni capitolo 7, dove vediamo che, guardando più da vicino questi fatti, in Giovanni 7, del versetto 2, l'Apostolo Giovanni racconta questo e dice: ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina, per cui i suoi fratelli, che ancora non erano convertiti, gli dissero: parte di qua e vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Perché nessuno, infatti, fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Cioè loro gli attribuivano a Gesù che lui voleva essere una figura pubblica, ma non era questo lo scopo, non era la vanità che spingeva Gesù, era tutt'altra cosa. Se tu fai tale cose, continua, palesati al mondo, fatti conoscere, come fanno tanti artisti oggi, che quando hanno qualche talento cercano di sfoggiarlo. Perché nel versetto 5, una cosa molto curiosa e interessante, nel versetto dice: perché a quel momento nessuno, neppure i suoi fratelli, credevano in lui. Non credevano in lui, che lui fosse il Messia. I suoi fratelli erano ancora carnali, anche loro, e ragionavano carnalmente. Ora, dopo aver letto questa scrittura, una domanda dovrebbe sorgere spontanea. Perché Giovanni specificò che la festa dei tabernacoli era la festa dei giudei? La risposta, per i vostri appunti, per chi non lo sapesse, Giovanni specificò che la festa dei tabernacoli era la festa dei giudei perché lui era semplicemente un oriundo ebreo, non era un giudeo, non necessariamente della tribù di Giuda. Ecco perché lui specifica che era la festa, perché i giudei erano gli unici a celebrare questa festa nel mondo a quel tempo e anche nel corso dei secoli, nonostante, a dispetto delle persecuzioni. L'altro punto di risposta è che i giudei erano gli unici, già l'ho detto, ad osservarla e nessun altro popolo. E il terzo, la terza parte di questa risposta è che lo ha specificato per evidenziare il modo diverso in cui i cristiani, perché quando l'Apostolo Giovanni scrisse questo, erano passati decenni da quando Gesù era risorto e sceso al cielo. Quindi lui, quando scrive, dice: non osservavamo, noi osserviamo la festa dei tabernacoli, ma quella è la festa dei giudei, loro la celebrano in una maniera completamente diversa da noi. Come diversa? Sacrificando buoi, sacrificando animale, cospargendo il sangue sugli stipiti delle porte. Noi siamo cristiani e Quella è la loro festa dei tabernacoli, questa è la nostra festa dei tabernacoli. Loro la celebrano per commemorare il passato, noi la celebriamo per profetizzare il futuro. Ecco la grande differenza, perché noi siamo in attesa di avere queste tende, questi corpi, queste case diventare eterne. Infatti nel versetto 5, dove continuando in Giovanni 7, dove dice che neppure i suoi fratelli credevano in lui, Gesù disse ai suoi fratelli: il mio tempo non è ancora venuto. E sembra che ancora il nostro tempo non è venuto di essere palesati al mondo. Il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me perché io testimonio che le sue opere sono malvagie. Praticamente cosa voleva dire Gesù? Voi vi adeguate alla cultura del momento, fate parte della società. Io invece sono qui con voi, ma non sono con voi realmente. Io nel dichiarare le mie opere, anche quando sto zitto, il mondo si sente giudicato e condannato da me. Quindi il mondo di cui parlava Gesù, ovviamente, in primo luogo, non era la Cina, che ancora non esisteva, o che esisteva, comunque era ai margini del mondo dal punto di vista storico, ma erano i suoi leader, i leader del Sinedrio, i governanti religiosi, i quali erano molti di loro persone, sì, molto religiose, ma in modo molto formale e nell'apparenza. E Gesù disse ai suoi fratelli, nel versetto 8, per adesso salite voi a questa festa, io non vi salgo ancora perché il mio tempo non è ancora compiuto. E dette loro tali cose, rimase in Galilea, e dopo che i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora anche lui, in privato, molto modestamente, vi salì, non pubblicamente, ma come di nascosto. Ora, non è che lui fece questo di nascosto per riservatezza o per modestia, ma no. Gesù andò di nascosto perché temeva di essere ammazzato. Quindi Gesù andò di nascosto per non essere arrestato e ucciso prima del tempo. Lui doveva completare il suo ministero terreno. Difatti nel versetto 11, i giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è quel tale? Erano religiosi come noi, però l'avevano sentito predicare. Gli dice: ma dov'è quel tale? Notate bene il versetto 12, dice: vi era tra la folla un grande mormorio riguardo a lui. Alcuni dicevano: ma è un uomo per bene. Altri dicevano: no, anzi, svia la gente. E nel versetto 13, un versetto chiave, dice nel versetto 13, nessuno però parlava di lui apertamente. Perché? Per paura dei giudei, per paura degli scribi e farisei, per paura dei governanti, dei leader. Ora, in ogni congregazione il ministro non deve essere visto come uno di cui aver paura. E questo lo dico soprattutto ai giovani, che c'è a motivo della differenza di età generazionale, tante volte il ministro viene visto chissà come. Il ministro, prima di essere ministro, è un fratello. È nato così, non è nato ministro, e ogni ministro, ognuno di noi deve pregare ardentemente di essere un giorno confermato da Cristo. E quindi vi siete mai chiesti la ragione per cui certi membri hanno paura dei ministri o seguono i ministri ovunque i ministri vanno, pensando, sostituendoli a Gesù Cristo? Non dobbiamo dividere il corpo di Cristo e non dobbiamo avere paura, perché lì avveniva una grande divisione: c'era chi era per gli scribi e farisei e c'erano molto pochi che seguivano Gesù e i suoi discepoli. Perché avevano paura degli scribi e dei farisei, dei leader religiosi? Perché quei leader religiosi non erano una luce per il popolo, non erano una luce, né per i loro connazionali né per i romani. Quindi, e perché non erano una luce? Signoreggiavano, perché un ministro non può fare certe cose come tutti gli altri. Cioè, c'è questo tipo di mentalità, no? Quando, come per dire, il papà, o quando un papà con un figlio parla, non c'è formalità. Quando io prego, io non indico il Padre Eterno e Gesù Cristo con degli appellativi altisonanti. Eppure alcuni pretendono dottor qua, mister qua e qua, ma io non chiamo mai Dio Mister God. Per dire, quando siamo una famiglia, quando uno chiama papà, lo chiama papà. E lo chiama così perché c'è amore, perché il rispetto non viene dalla paura. Il rispetto deve venire dall'amore. Quindi loro però signoreggiavano. Non avevano l'attitudine di servizio ed amore che deriva dallo Spirito Santo di Dio. Osservavano la legge, ma solo apparentemente, perché il loro cuore era sporco. Ma andiamo in Matteo capitolo 4. In Matteo capitolo 4, nel versetto 16, che nella pienezza dei tempi, cosa succede? Il popolo, nel versetto 16, che giaceva nelle tenebre, ha visto una grande luce. Cos'era questa grande luce se non Gesù che andava in mezzo al popolo, che spezzava il pane con la gente, che non si montava la testa, che diceva ai suoi discepoli non dovete signoreggiare, non dovete essere come quelli che governano le nazioni, dovete essere tutti fratelli. Dice il popolo finalmente vede una grande luce e su coloro che giacevano nella regione, nell'ombra della morte, cioè gente malata, gente che aveva la lebbra, gente che era considerata che sarebbe stato meglio se non esistesse. Eppure queste persone che erano nella regione, nell'ombra della morte, per queste persone si leva la luce. Libertà, finalmente cambia la musica. Quindi quella luce era Gesù, figlio di Dio. Nel versetto 17, da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire ravvedetevi. Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Avevano aspettato che il Messia li liberasse dai romani, ma il Messia li esortava invece a ravvedersi e a liberarsi dai loro peccati. Avevano bisogno di tornare a Dio con tutto il cuore e instaurare con Lui una relazione vera e amorevole, una nuova santa alleanza. Questa volta mediante il dono dello Spirito Santo di Dio. Per questo motivo, tornando in Giovanni capitolo 7, nel versetto 37, vediamo che nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, giorno grande della festa che celebreremo alla fine, Gesù si palesò al pubblico, si alzò in piedi ed esclamò ad alta voce, dicendo, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Ora, questo richiamo di Gesù vale anche oggi. Vale anche oggi questo richiamo di Gesù. La fede in Cristo, il ravvedimento dei nostri peccati, il battesimo, il dono dello Spirito Santo è quello che vi ha trasformati, che ci ha trasformati e che ci trasformerà in luce del mondo. Il mondo ha bisogno di questa luce. Noi la stiamo ricevendo per primi, non noi soltanto qui in questa sala. Sappiamo che abbiamo tanti altri fratelli sparsi nel mondo. C'è qualcuno che ancora ha qualche dubbio su questo? Le religioni e le filosofie di questo mondo hanno ciascuno una sua luce, una sua bellezza, una sua seduzione. Una luce, chi ha la luce rossa, chi ha la luce gialla e così via. Ognuno vede a modo proprio. Mille interpretazioni, tutte diverse fra di loro. Alcune religioni sono totalmente nelle tenebre. Perché tante religioni così diverse? Quando noi siamo non uniti così, quando vediamo quello che fanno gli altri gruppi, le altre chiese, ci vengono forse dei dubbi. È molto importante che noi non ce ne facciamo venire di questi dubbi, perché sappiamo, come è scritto in Apocalisse 12:9, che il mondo è sedotto da Satana e dobbiamo stare attenti a non pensare che noi siamo completamente liberati da questa seduzione. Il mondo è senza i comandamenti di Dio, e i comandamenti di Dio sono il binario che ci conduce a Gesù Cristo. Non adoriamo noi i comandamenti, ma i comandamenti ci conducono a Gesù Cristo, a quello che sono più che comandamenti. Più li facciamo entrare nel cuore, più diventano i sentimenti di Dio che diventano nostri. Quindi Dio ha chiamato a dare al mondo una testimonianza del suo regno e a proclamare che senza i comandamenti di Dio si vive nelle tenebre. Noi questo messaggio diamo: senza comandamenti di Dio si parla di amore, ma è un amore malato, un amore corrotto, un amore sviato. Il mondo parla di amore, ma è un amore che è nella corruzione, nell'errore. In Giovanni 14 vediamo com'è che la verità veramente arriva nella testa delle persone. In Giovanni 14, nel versetto 15, dice: se mi amate, Gesù dice, osserverete i miei comandamenti. Questo è l'unico modo per dimostrare che noi amiamo Dio. Questo è l'unico modo per la gente di dimostrare di amare Dio. E io pregherò il Padre, dice Gesù, ed egli vi darà un altro consolatore. Che cos'è questo consolatore? È un consolatore che io voglio che rimanga con voi per sempre. Nel versetto 17 lo identifica chiaramente. Questo consolatore è lo Spirito di verità. E quanto è consolante la verità. Quando noi abbiamo il disegno di Dio racchiuso dalle sette feste di Dio, abbiamo le risposte a tanti perché. Questa verità è estremamente consolante. Estremamente consolante. Quando il mondo, anche di gente religiosa, sincera, fedele, brancola nel buio ed è sempre attaccata da grandi dubbi. E dice lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Ecco il significato della festa dei tabernacoli. Noi siamo la dimora dello Spirito di Dio, di questa verità che viene proclamata attraverso parole, attraverso i comportamenti. Il mondo non ha la verità perché non conosce e non osserva i comandamenti di Dio. I comandamenti di Dio includono le feste bibliche, perché c'è un comandamento, questo lo dico prevalentemente per chi viene da una cultura cattolica, dove la Chiesa cattolica ha cambiato un comandamento che diceva: ricorda di santificare il sabato o i sabati, lo ha cambiato dicendo: ricorda di santificare le feste, senza specificare quale. Quindi, e chiaramente noi vediamo qui che, come ha detto Gesù, l'uomo vivrà d'ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi non è, molti fanno dibattiti su quale comandamento osservare, quale comandamento preferibilmente non osservare, come se il peccato fosse qualcosa legato alla cultura del tempo. Quindi non dalla bocca dell'uomo, ma dalla bocca di Dio la parola che sta scritta. Dove sta scritta la parola di Dio? Nella Bibbia. Come facciamo noi a saperlo? Perché Gesù, che fu l'ispiratore della Bibbia, quando fu tentato da Satana, fece riferimento alla Bibbia. Sta scritto. Quindi abbiamo la verità perché amiamo Dio, e abbiamo la verità perché osserviamo tutti i suoi comandamenti e viviamo di ogni sua parola. Quindi incluso il sabato settimanale e le feste bibliche annuali con tutto il cuore. Lo specifico sapendo che molti di voi, quasi tutti voi, sapete questa verità, però stiamo registrando e le mettiamo su YouTube queste cose, e nell'ultimo anno colgo l'occasione, aprendo e chiudendo brevemente una parentesi, che mai come quest'ultimo anno abbiamo avuto così tante telefonate e persone interessate alla nostra fede, alla nostra dottrina. Quindi tutto questo vi rende, in altre parole, la luce del mondo. Avete lasciato le vostre case, avete pellegrinato, veramente anche io, anche mia moglie, la mia famiglia, i miei cari, io ho quattro figlioli, anche loro, ne abbiamo uno, il più grande, che è in Australia, Brisbane, con la famiglia, anche lui là, come tanti altri fratelli, nei cinque continenti, fratelli sparsi nel mondo, celebrano questa festa. Quindi abbiamo pellegrinato. e nel luogo stabilito di Dio siamo venuti per onorarlo nella festa da Lui comandata. Tutto questo ci rende beneficiari dello spirito di verità, che proviene da Dio. Questo spirito di verità proviene da Dio. L'ha detto, Dio non può mentire. La verità di Dio è come luce bianca. Mentre gli altri hanno davanti agli occhi vetri rossi, vetri gialli, e in buona fede vedono o tutto giallo o tutto rosso, oppure hanno un caleidoscopico e vedono in mille colori, noi vediamo bianco, vediamo chiaramente, vediamo in modo trasparente la verità di Dio. E chi siamo noi per avere questo grande dono? Lo abbiamo immeritatamente, però Dio ce l'ha dato perché ci siamo umiliati e perché lo abbiamo onorato venendo qui. E Lui ci trasforma in luce del mondo. Infatti la luce dello Spirito Santo risplende su di noi e noi possiamo assorbirla e rifletterla all'esterno, illuminando la vita degli altri. Siamo chiamati a questa meravigliosa missione. Non è sempre facile, perché non siamo perfetti. In particolar modo durante la festa dei tabernacoli siamo chiamati a questa missione, e anche durante l'ottavo giorno, 8 giorni in cui impareremo a conoscerci meglio personalmente e a relazionare e a interagire con amore cristiano, non solo fra di noi ma anche con lo staff dell'hotel, con il resto del mondo, con tutti quelli che ci stanno attorno, con i quali ci imbattiamo. Ricordiamo che il diavolo cercherà sempre di spegnere la luce che Gesù ci ha dato. Ricordiamo che i nostri corpi sono come tabernacoli abitati e illuminati dallo Spirito di Dio, la cui luce però deve risplendere anche fuori dai nostri corpi per illuminare la vita degli altri. In Primo Corinzi, nel capitolo 6, una scrittura che molti di voi anziani conoscete, 1 Corinzi 6 nel versetto 19, l'Apostolo Paolo dice: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, perché Egli ci ha comprati con il suo sangue. Quindi comportiamoci come Gesù Cristo, senza tralasciare la preghiera quotidiana. Permettetemi di ricordarvi questo, penso che 40 anni, 47 anni nella Chiesa mi danno qualche titolo di poterlo ricordare prima a me stesso, poi alla mia famiglia e a tutti voi amorevolmente. Ricordiamo di pregare la mattina e non la sera quando siamo stanchi soltanto, ma la mattina, e senza disertare le sante adunanze e gli studi biblici per vivere nella mondanità. C'è un tempo per ogni cosa. In Giovanni 17, nel versetto 18, Gesù pregò il Padre a nostro riguardo, dicendo queste parole: come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo, e per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Quindi è molto importante, anche se abbiamo qui dei fratelli che normalmente frequentano altre associazioni, altre denominazioni, loro sono venuti qui con spirito pacifico, amorevole, quindi diamo loro il nostro fraterno benvenuto, sapendo che siamo un solo popolo. Verso la fine, con queste parole, Gesù ci chiama a mettere in pratica il frutto dello Spirito Santo in ogni circostanza per illuminare il mondo, la vita dei nostri cari in primo luogo, soprattutto le nostre mogli. Se noi uomini abbiamo tanti impegni, siamo tante volte portati a trascurare anche aspetti che per noi possono essere marginali, per noi uomini, mentre per loro le nostre mogli sono invece importanti. In conclusione, fratelli, ricordiamo le parole di nostro Signore Gesù tutti i giorni della nostra vita, ma dobbiamo ricordarle specialmente quando santifichiamo le sue feste, perché siamo magari per la prima volta tutti insieme qui con molti di voi non vi conosco, non ci conosciamo, non vi conoscete. E quindi lo scopo è anche quello di conoscerci, di fare amicizie, di prendere nomi, numeri di telefono, in maniera tale che questi nuovi incontri possano poi durare per il resto della vita. È molto importante questo, e riacquistare, di rinnovare le conoscenze che già abbiamo. Con alcuni di voi li ho visti da lontano, vi ho visti tornare diverse volte qui a Sabaudia, non ho avuto ancora il tempo di abbracciarvi e di salutarvi. Lo faremo. Ancora oggi Gesù dice, per concludere davvero: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E dice anche: qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui suoi domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beh, beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà occupato in tal modo. Quindi io vi dico, dice Gesù, in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Non abbiate dubbi, fratelli e sorelle, voi siete la luce del mondo. Ricordiamo di indossare sempre le armi della luce e preghiamo e ringraziamo Dio per una meravigliosa festa dei tabernacoli. Grazie a tutti di essere qui.